Grazie molto, fratello Parker. Buonasera, amici. È buono essere di nuovo qui stasera. E immagino siate stanchi di stare seduti ad ascoltarmi. E sono così stanco, rauco, un po' rauco, per il predicare così duramente. Io, proprio parlando al fratello Parker là e dicendogli che credo questa sia una delle riunioni migliori in cui il Signore mi ha lasciato essere da lungo tempo. Non è stata grande, sapete cosa intendo, ma non è troppo grande. Non ci sono stati troppi partecipanti, ma la qualità di essa è stata meravigliosa. Fede, mai. Sembra che potrebbe avvenire qualsiasi cosa. Mi piace quel genere di riunione dove vi sentite proprio come se potesse avvenire qualsiasi cosa in qualsiasi momento. E mi piace quello. E sono certo che ci saranno dei risultati duraturi e si mostreranno. Di certo ammiro la pazienza di tutti voi, seduti, ascoltandomi predicare per ore e poi tornare la sera seguente. Di certo potete sopportare molta punizione. Vedete, così so che avete molta considerevole pazienza. Così siete, voglio dire per tutti noi, che ti siamo grati a quel fratello Thomas. Non posso proprio esprimere i miei sentimenti verso il fratello Thomas. Lui, pensavo di conoscerlo, ma lo avevo confuso con qualcun altro. Ho avuto modo di stringere la mano alla sua cara piccola moglie e sono davvero servitori di Cristo. E di certo spero che, se piace a Dio, che i nostri sentieri nella vita si incrocino molte altre volte. Se fossi uno di voi e vivessi qui attorno, la sua chiesa sarebbe il posto in cui andrei. Così mi piacciono un uomo che è... Grazie. Grazie. Grazie davvero. Quello è molto carino. Grazie, fratello Parker. Sono davvero così. Ha detto che le spese sono state pagate ed ogni cosa. Apprezziamo la buona cooperazione di tutti voi. L'aiuto, perché sapete, ha un costo tenere questi convegni. E quindi ogni cosa è stata pagata. È molto buono. Siamo proprio grati. Ogni cosa, dentro e lassù. Il Signore ha salvato, guarito ed è avvenuto di tutto. Così siamo proprio felici di vedere questo. Detesto vedere che questa riunione entri nella storia, ma tornerà di nuovo nel molto lontano, nei tempi a venire vedremo i risultati. Ora vogliamo ringraziare di nuovo ognuno per i piccoli doni che mi avete mandato durante questo periodo. Lo apprezzo molto, moltissimo. Ed ora, adesso scenderemo per visitare il fratello Bigby in Carolina del Sud, Columbus, Carolina del Sud. E saremo là domani sera e martedì sera con il fratello Bigby. Poi andremo sulla costa ovest. Voglio chiedervi, e poi da là immagino dopo aver concluso questa campagna lassù, voglio andare in Africa, Australia, Nuova Zelanda e da quelle parti. Posso sollecitare le vostre preghiere per me? Che Dio mi aiuti? E grazie mille. E siamo davvero grati per ogni cosa. Lo dico per me stesso e per le persone che sono qui dal tabernacolo o alcuni dei nostri amministratori qui e diaconi e alcuni dei miei amici da laggiù. Il nostro pastore qui. Non sono riuscito a vedere il fratello Neville. Immagino sia stato presentato. Lo è stato? Sì. Fratello Neville, dove sei? Fratello Orman, non riesco proprio ad individuarti. Oh, ma è là dietro in carne ed ossa. Sali qua su un minuto. Quest'uomo, so che è un vero servitore di Cristo, era un metodista al 100% e poi ha ricevuto lo Spirito Santo. Ora è un metodista dello Spirito Santo. Questo è il nostro prezioso pastore. Voglio stringerti la mano, fratello Neville. Grazie. Hai dei posti. Conosco il fratello Neville da anni e la sua amorevole cara moglie ancora prima che fossero sposati. E gli anni che l'ho conosciuto non è cambiato neanche un po'. È solo salito più in alto in Dio. Ecco tutto. Ma è affidabile, lo amiamo ora come pastore, è stato là per anni e speriamo che rimanga finché Gesù verrà, se è la volontà del Signore. E vorresti solo dire una parola alle persone, fratello Neville?
Well, I am certainly delighted to be here in company with this good man of God that's been my privilege to associate with for this 10 years. I don't know whether I've made a good Gehazi or not, but I've tried to carry the staff for this man of God. He's more than a friend to me. He's been, as it were, a father in the gospel for me also, even though I exceed him a few years in age. But yet I'm so delighted also to be in this meeting. Something got a hold of me down here in Southern Pines that I like this place real well. And I've enjoyed it immensely. I know that God had a hand in my being able to come here and be with Brother Branham in this meeting. I've been delighted so much in being here that things have just worked out so convenient and so wonderful that I just can't praise the Lord enough tonight for all this. But above all, I said when I came here, there is one thing that highlights the whole meeting for me, and that's this Word of God. Amen. I wouldn't, if I never see a person healed, if I never see anybody pray for the sick, if God just continues to give me His Word, there's delight that fills my soul from comes from the bottom of my feet to the top of my head, this Word of the Lord. And amen. I'm delighted that God has blessed this, our God servant and prophet, and I felt the blessing come off of him onto me. So I'm glad I got to be here. I hope you all felt the same thing that I have in these services. God has really blessed His servant down here at this place, the reason I know that He expressed it a while ago. And great and mighty things that we have in faith tonight, Father, the Bible teaches us we don't need to have things visible. All we need is when we pray, believe, and we've already got them. Amen. I have them now because that's the way the Bible says it is. And I'm delighted in that because God is doing these wonderful things through this, our pastor, God's servant and prophet, Brother Branham. And may the Lord ever bless him and continue to keep him in this way. Praise the Lord.
Dio ti benedica, fratello Neville, da tutto il nostro cuore. Ora, sapete, quando andate ad un picnic, se qualcuno piantasse un alberello fuori da qualche parte, bene, non potete, non sapete se c'è ancora o meno, vedete, perché è stato appena disposto, piantato fuori o qualcosa del genere. Ma quando sapete che c'è una vecchia quercia che è rimasta proprio ferma, potete pensar bene di andare sotto quell'albero e riposare. Quello è il fratello Neville. Proprio lo stesso ogni giorno, continua proprio ad avanzare, quindi sono così felice di quello. Abbiamo un altro fratello qui, un piccolo pastore, una delle chiese sorelle della nostra chiesa laggiù. Se non salirà, vorrei che si alzasse. Fratello Junior Jackson, un altro metodista riempito con lo Spirito Santo. Junior Jackson, dove sei? Fratello Junior Jackson, un metodista riempito con lo Spirito Santo. Eccolo qui, proprio qui, fratello Jackson. Vuoi dire qualcosa o qualcosa che vuoi dire? Bene, un altro qui è il fratello Palmer, un altro dei nostri fratelli qui. Vorresti alzarti soltanto, fratello Palmer? Un pastore da giù a Macon, Georgia, è uno dei nostri amici. E il fratello Fred Sottman, so che lui è qui. Lui è uno dei nostri amministratori nella chiesa. Dove sei, Fred? Qui, da qualche parte, seduto dietro in fondo. Fratello Banks Wood. Dove sei, fratello Banks? Lui è uno degli altri nostri amministratori. Qui, il fratello Banks era un testimone di Geova, sapete? Ed è venuto nella riunione e aveva un figlio storpio, David, la sua gamba era paralizzata dalla polio. Ed ero in una riunione in tenda e prima aveva visto lui era là a Dallas la sera o Houston quando lo Spirito Santo scese in quella forma di quella luce e ne scattarono la fotografia. Il fratello Wood c'era, quindi non lo conoscevo allora. E così raccolse abbastanza denaro. È un imprenditore. Venne alla riunione seguente, andai oltreoceano da là e andai alla riunione seguente, portò suo figlio storpio e la polio. E mentre eravamo, ero là sotto l'unzione dello Spirito Santo, tornò attraverso la folla, gli parlò, gli disse tutto in merito a ciò. Gli disse di alzarsi. David, dove sei? Sei qui stasera? Sì, il ragazzo che era storpio. È lui, David. Se le persone non credono che Dio può guarire un uomo che ha la gamba contorta dalla polio e altro, vorrei solo che uscissi camminando là fuori solo un minuto. Fai loro vedere come puoi camminare. Sì. Sì, ecco, proprio non per fare una dimostrazione pubblica, ma solo una testimonianza. Ecco, vedete, né zoppicare né altro, perfettamente normale e sano, vedete? È veramente, veramente meraviglioso ciò che il nostro Signore può fare. Ora, se Egli lo farà per Lui, ebbene, Egli lo farà per qualcun altro, vedete? Quindi, certo, è solo se possiamo ottenere quel genere di fede. Ora, certamente, tutti siete a conoscenza. Conoscete il fratello Ben, qua giù? Lui proprio, sapete, quest'uomo che potete sentire, soprattutto, che dice Amen. Vi parlerò un po', detesto dire questo di lui, sua moglie seduta là. Tutti noi amiamo Ben. Ed è stato prima che si sposasse. Ero fuori sulla costa ovest e quel ragazzo è dall'Indiana meridionale. Ero là fuori, sulla costa ovest, proprio predicando continuamente, una notte, su la valle di San Fernando, la valle, con la gente battista, grande tenda, piena di persone. Ora, sono in certo modo persone raffinate, sapete, e stavo proprio continuando a predicare. Ho sentito subito un grido, un mucchio di capelli neri che si muovevano come un messicano. Due grandi piedi alzati per aria, le sue mani, così mi sono fermato, ho detto, Bean, quando mai al mondo sei venuto qui? Era là. Dio ti benedica, Ben. Nient'altro che alzarti. Alzati soltanto tu e tua moglie. Vorremmo solo per le persone di fratello Ben. Ecco chi ha fatto tutti gli amen. Qua giù, in questo angolo qui. Dio ti benedica. Amen. Dio ti benedica. Fratello Way, un altro missionario che cerca di farsi strada nei campi di missione, è con noi stasera. Lo conosciamo? Ha soggiornato da noi da tempo. Dove sei, fratello Way? Sei nella riunione? Proprio qui è sua moglie. Ed ora vi dico, la guerra fra l'Inghilterra e la Norvegia è conclusa. Lui è un inglese e lei è norvegese. È tutto finito. Persone amorevoli. Sì, signore, la guerra è finita. Il fratello Bozzer è andato l'altra sera a mostrare il suo film e dire, oh, ebbene, ha detto, c'è una donna, quella è la sorella Sottman, e vorrei che si alzasse con Fred qui dentro da qualche parte, persone amorevoli. E lei è norvegese, certamente il fratello Bozzè è uno svedese. E ha detto, sapete come fa Joseph? Ha detto, qui c'è una signora, una sorella, ha detto, è norvegese. Ha detto, certamente se non puoi essere svedese, va bene essere un norvegese. È uscito, mi ha guardato e ho detto, certamente, Joseph, è un peccato che non possano essere tutti dall'Irlanda, irlandesi. Quindi abbiamo tutti il senso dell'umorismo laggiù. Fratello Igbotam, dove sei? Qui attorno da qualche parte, bene, un altro uomo devoto da casa nostra, uno che era un amministratore della chiesa laggiù per anni e anni, e la sua amica, sorella Argenbright, sorella Ruth Argenbright, proprio qui, credo sia seduta qui nella corsia. Alzati, quanti conoscono Minor Argenbright? Uno dei vicepresidenti degli uomini d'affari del pieno Evangelo, un suo cugino. Oh, mai, se tralascio uno di voi, io sono orgoglioso di voi. Tutti sono felice che siate qui con noi. Non sappiamo andando dentro e fuori. Anche il fratello e la sorella Daug seduti là. E la sorella Brown. Fratello McKinney è un altro predicatore metodista con lo Spirito Santo. Dove sei, fratello McKinney? Dove sei? Qui, attorno? Lui viene su dall'Ohio. Qui, proprio qui dietro, un altro vero e proprio metodista scrollato fuori, nato in questa parola. È così, ora, battesimo dello Spirito Santo che avanza per Dio. Pat Tyler, un altro mio amico intimo seduto qui. Fratello Pat, alzati. Tutti voi potreste conoscere Pat Tyler? Grazie, fratello Pat. Dio ti benedica. Era un fuorilegge, un pistolero assassino. Dio l'ha salvato e ne ha fatto un santo. Fa l'autostop da una parte all'altra della nazione per seguire le riunioni e altro. Sapete cosa penso di queste persone? Da dove vengono? Penso ad Ebrei l'undicesimo capitolo, tagliati a pezzi e vagando in pelli di capre e pecora, di cui il mondo non è degno. Tutti loro portano la propria testimonianza. Tom Simpson, dov'è Tom? È salito? Pensavo di aver visto la sua macchina qui fuori, lui e la sua famiglia, pensavo fosse qui, forse mi sono sbagliato, sì, ondeggia su e giù come una bocca su una lenza, là, fuori, bumt, bumt, così, bene. Il Signore benedica tutti voi. Siamo felici di essere qui. Ci sono altri qui dalla Georgia, diversi posti, e siamo felici che siate tutti qui e di incontrare i nostri vecchi amici. Sto guardando la sorella Peckinpah da Chicago. Pensavo fossi tu. E sorella Little, è vicino a lei, e sorella d'amico, preziosa, cara gente, da Chicago, quel gruppo di donne che mi è stato molto caro. E altri seduti qui, il fratello, non ricordo neanche il suo nome, è giù da qualche parte in Georgia, io, tutti quelli, oh my, sono proprio in un certo modo rimasti proprio qui nei paraggi. Siamo felici di essere in questa comunione. Il vecchio fratello Bosworth era solito dirmi, diceva, fratello Branham, sai cos'è la comunione? Dicevo, penso di sì. Diceva, sono due individui in una sola barca, quindi eccoci qui solo per aver comunione. Il Signore sia gentile con voi. Grazie per tutto ciò che avete fatto. Metto una di questa riunione, sulla mia lista come uno dei giorni memorabili del ministero per la vostra buona cooperazione. Questi bravi fratelli e sorelle e tutti così accoglienti. Mi sento proprio a casa, al punto che ho predicato fino a diventare rauco. Ora, il fratello Ned Iverson continuerà i servizi dopo di me, giù al Columbia, giù con il fratello Big B. Fratello Ned, sei qui stasera? Non so se... Sì, là, sul retro, un presbiteriano riempito con lo Spirito Santo. E il dottor Lee Whale e sua moglie, preziosi, cari amici miei, il fratello Whale ha lavorato con me nella riunione, un prezioso amico. Immagino questi uomini siano stati tutti presentati altro. Sei qui, fratello Whale? Sei nell'edificio stasera? Là, sul retro, il Signore ti benedica. Sorella Whale, dove sei? Non devo far altro che salutarti. Dio ti benedica, sorella. Siamo così felici di averli tutti qui. E tutti voi pregate per me ora. E sto proprio avanzando per fede, credendo che in qualsiasi momento potremmo vedere la venuta del Signore. Non so proprio come, quando, dove, ma voglio essere pronto quando Egli verrà. E a volte potrei pensare che potrebbe essere in questo modo e potrebbe essere nell'altro modo, ma comunque voglio esserci quando Egli verrà. Voglio andare con Lui. Ora, quella è la mia ambizione e non solo voglio andare io, voglio che tutti i miei amici e voglio che anche tutti i miei nemici ci vadano. Voglio che tutti ci vadano. Ho avuto la piccola visione, o non voglio chiamarla una traslazione, non ho mai avuto una visione simile. Ero lassù che lo guardavo, guardando indietro a me stesso qui recentemente. Molti di voi lo leggono nelle riviste e altro. Amici, voi non potete permettervi di mancarlo. Non fatelo proprio. Ora, là, c'è qualcosa. Ero là proprio come sono qui, guardando indietro me stesso. Ho avuto visioni, so cosa sono le visioni. Se quella era una visione, era la più strana che abbia mai avuto. E ho visto le persone, quelle che se ne sono andate, le ho viste là. I vecchi erano giovani ed erano là, esseri umani, proprio come sono io, solo senza peccato. Era oltre la perfezione, sublime. Voi non potreste proprio menzionare cosa fosse. E quando seppi che dovevo tornare indietro, c'era solo una cosa che sarei tornato per cercare di persuadere le persone. Qualsiasi cosa facciate, non mancatelo, non mancatelo, non mancatelo. Non potete permettervi di mancarlo. Ogni altra cosa, lasciate andare ogni altra cosa, ma preparatevi per quello. Vedete, qualsiasi cosa facciate. Andrò nei campi di missione ora, se piace al Signore, questo inverno. Quando tornerò da questi viaggi, quindi siate in preghiera per me, perché qui è facile. Ogni tanto vedete uno spirito immondo entrare in una riunione e cercare di disturbare. Ma in quei luoghi, quelli sono stregoni e diavoli. Fareste meglio a sapere di cosa state parlando. Certamente c'è stato. Perché sono demoni e vi sfideranno proprio direttamente. Ma oh, come mai una volta, lo dico con la mia mano qui sulla mia Bibbia, mai una volta. E sapete di poter immaginare quante volte attorno al mondo è stato sfidato che Dio non sia entrato sulla scena e strappato le tende e mostrato se stesso Dio, proprio come egli era al tempo di Elia. Egli ancora Dio. Sì, mai una volta. Ecco il motivo per cui io, alcuni di voi, alcuni ministri, vengono e mi chiedono di andare a casa loro. Aspetto finché mi sento guidato ad andare. Allora se vengo, sto venendo a nome mio, se vengo così, solo per essere vostro amico. Ma quando mi sento guidato a venire, allora posso venire nel nome del Signore Gesù, mettere i piedi giù da quell'aereo. Lei mi appartiene. Amen. La conquisto nel nome di Gesù Cristo, allora lo incontrerete là fuori, allora, perché siete l'ambasciatore di Dio, allora. Ma ora, quando una chiesa vi manda o un amico vi chiama qualcosa, andate proprio presumendo di nuovo, mai presumendo. Immagino siate stanchi di ascoltarmi su quello. Ora voltiamo nella graziosa vecchia Bibbia e prima di farlo preghiamo. Vedete, parliamo e così via. Ed ora focalizziamo le nostre menti su di lui ora per i prossimi pochi minuti. Nostro Padre Celeste, Stavamo ringraziando le persone per la loro bontà e i loro grandi, generosi sentimenti verso di noi e come li apprezziamo. Ed ora, Padre, vogliamo ringraziare Te soprattutto perché sei Tu, Signore, che hai fatto questo. Sei Tu che ci hai benedetti e ci fai sedere insieme nei luoghi celesti in Cristo. Satana avrebbe disturbato e rovinato la nostra riunione, ma Tu ci hai amati proprio così tanto che ci hai lasciati riunire tutti insieme e avere comunione sulla parola, e lo apprezziamo così tanto, Dio. Sebbene sono un po' rauco per la voce affaticata, Signore, ho avuto proprio un tempo così meraviglioso sentendo il Tuo Spirito che benedice la mia anima. La parola proprio non ha aspettando niente, scorre proprio come fiumi, al punto che devo proprio sedermi. Dio, sono così grato per quello. E possa il nostro fratello Parker e tutto il suo gruppo e questo luogo che ci ha invitati, Signore, possano essere benedetti dai loro migliaia di anime. Ascolta quando pregano per i malati. Ascolta le loro preghiere, Signore, e guarisci i malati. E quando cercano di fare qualcosa nel Tuo nome, onoralo, Signore. Dai loro il frutto dello Spirito e dai loro il grande desiderio del loro cuore. Signore, anime per il loro impegno. O in quel giorno, quando staremo là davanti a Te, possano le anime venire da ogni luogo, abbracciando questo prezioso uomo devoto e il suo gruppo. Se non fossi rimasto sul campo, fratello Parker, noi non saremmo qui. Oh Dio, sappiamo che è il sincero desiderio di ogni vero servitore di Cristo sapere di poter guidare poveri, perduti esseri umani ad un Cristo che salva. Grazie a Te per tutto ciò. Ed ora, Signore, preghiamo ora che Tu benedica ognuno e benedici le riunioni in arrivo ovunque. Vai in ogni casa, sii con loro mentre ce ne andremo stasera alle nostre diverse case. Sii con noi sulla strada, rimani alla guida. Tieni lontano da noi il nemico, Signore, e prego che Tu conceda queste cose. Ora dacci il desiderio dei nostri cuori, ogni richiesta stasera. E la mia è, Signore, che Tu spezzi per noi di nuovo il pane di vita stasera. Se c'è qualcuno qui non salvato, salvali. Qualcuno che ha bisogno dello Spirito Santo nel battesimo, possa esso venire stasera. Qualcuno malato, guariscilo. Qualcuno triste, dai loro gioia. Concedilo, Signore. Benedici la Tua parola ora, mentre la leggiamo, e possa l'autore darci il contesto. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. San Giovanni, primo capitolo, 35 a 41, vorrei leggere queste preziose parole. E il giorno seguente Gesù di nuovo si fermò con due dei suoi discepoli. Giovanni di nuovo si fermò con due dei suoi discepoli ed avendo riguardato in faccia Gesù che camminava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli l'udirono parlare e seguitarono Gesù. E Gesù, rivoltosi e vedendo che lo seguitavano, disse loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbi, il che interpretato vuol dire maestro, dove dimori? Egli disse loro: venite, vedetelo. Ed essi adunque andarono e videro ove egli dimorava e stettero presso di lui quel giorno. Or era intorno le 10 ore. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Gesù o quel ragionamento da Giovanni ed avevano seguitato Gesù. Costui trovò il primo il suo fratello Simone e gli disse: noi abbiamo trovato il Messia, il che interpretato vuol dire il Cristo. E lo menò da Gesù, e Gesù, riguardatolo in faccia, disse: tu sei Simone, figliuol di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire pietra. Ora possa Dio aggiungere le sue benedizioni a questa parola. Ora voglio trarre stasera, se piace al Signore, due parole che voglio usare da là. Le due parole che voglio usare sono interessato e convinto. Ora, come sappiamo, e tutti noi lo sappiamo, che ora vediamo un grande raffreddamento in tutte le nazioni. Sono partito all'inizio, c'erano molti fronzoli nella riunione, la gente era nelle riunioni di preghiera, ovunque, criticato, i giornali mi hanno criticato, una donna ha guidato 3.000 miglia in un taxi solo per venire alla riunione in Canada. Non sono più così interessati. Sembra che sia arrivata un'apostasia e sembra che non ci sia molto interesse, non molto, ad ogni modo, non quanto dovrebbero averne. Davvero poco interesse. Ora, quasi l'unico interesse che abbiamo non sono quelle riunioni di tutta la notte, quando una volta io sono rimasto sul palco per 8 giorni e notti senza andarmene, cercando di pregare per tutte le persone. E alla fine c'erano 40.000+ persone che aspettavano si pregasse per loro. Vedete? Non si potrebbe fare. Ma portavano un gruppo in questa direzione, andavano nei boschi. Portavano un gruppo in questa direzione, andavano nei boschi. Ministri pregavano per le persone fino alla fine per il battesimo dello Spirito Santo. Proprio non potevano riposare finché non ricevevano lo Spirito Santo. Vi chiedo scusa, ho detto 42.000, credo. Lo trovate nella rivista? Ce n'erano 28.000, erano, che stavano ancora aspettando. Per miglia attorno a Johannesburg non c'era neanche un posto da poter affittare. E le tende della città erette e ogni cosa. Non sono più così interessati, vedete? I fuochi del risveglio stanno morendo. Interessati? Ora vieni proprio a uniscita alla Chiesa. Ho un grande interesse e supporta una missione radio o un affare televisivo e rendilo un genere di spettacolo. E per il bene, certamente, certo. Grandi edifici, costruire grandi scuole e così via. Così sembra essere che sia l'interesse ora. In un certo modo si è persa la visione di quella preghiera ed essere contriti e com'erano soliti avere. Qualcosa è successo. Vorrei proprio sapere cos'è stato. Ed ora non sembrano esserne interessati. Potete visitare questa chiesa o chiamare le persone che vengono all'altare, e di solito loro proprio correvano all'altare. E ho visto la volta in cui stavo predicando, prima ancora di finire il mio sermone, l'altare su e giù lungo le corsie era pieno di persone. Ho visto la volta in cui lo Spirito Santo si muoveva nell'uditorio e prediceva e diceva qualcosa a qualcuno e le persone si meravigliavano e svenivano proprio nella loro sedia. C'è qualcosa che non va da qualche parte? Compie ancora la stessa cosa? Ancora lo stesso Vangelo? Io non sono cambiato per niente da quando ho iniziato. Ho iniziato proprio con la nuda, semplice parola di Dio e sono rimasto proprio su di essa sempre. Sono stato dietro il pulpito 32 anni e non ho mai ritrattato niente, ho cambiato niente. L'ho dichiarata proprio nel modo in cui ho iniziato. Non posso ritrattarla, è la parola di Dio. E se la dico proprio come essa dice, qui la volta seguente devo dire la stessa cosa, perché ecco come è scritta qui, vedete? Quindi non posso fare nient'altro in merito ad essa. E lo Spirito Santo sta facendo ancora la stessa cosa. Quindi, ma non sembra esserci abbastanza interesse. Ora sono... Mi chiedo perché. Perché non c'è interesse come era solito esserci? E credo che il motivo per cui non c'è interesse quanto era solito essercene, non sono convinti quanto lo erano di solito. Dovete essere convinti prima di poter essere interessati. Non interessati? Ora vi prendete il tempo, invece di evangelizzare, cercare di fare qualcosa. Tutti vogliono una grandissima scuola o qualcosa di grandissimo in cui possono insegnare e far avere ai ministri dei modi di fare migliori sul pulpito e così via. Sapete cosa credo? Credo che le persone non sono convinte che Gesù verrà presto. Non credo siano convinti che Egli venga in quest'epoca. E credo sia il motivo per cui non sono interessati, perché non sono pienamente convinti. Giusto? Non sono convinti che Egli sia con loro. Se lo fossero, tornerebbero alla parola. È così. Ed ora molte persone potrebbero comprenderlo male. Amore, amore e disciplina. Dovete disciplinare le persone se le amate. Se vostra figlia fosse seduta sulla strada, come ho detto stamattina, facendo torte di fango, se la amate davvero, la toglierete da quella strada. E se vostra moglie dicesse, John, qualcuno, qualsiasi sia il vostro nome, sapete, la lasciate proprio correre fuori con qualche altro uomo, perché dite, benedetto il suo piccolo cuore, lei vuole farlo e l'amo proprio così tanto, glielo lascerò fare. Voi sareste un pessimo esempio di marito. Lei dovrebbe sbarazzarsi di voi e prendere qualcuno che la ama, che si prenderà cura di lei. Non lo intendo in quel modo, perché non potete farlo. Ma cosa cerco di arrivare? È questo, che se Dio avesse detto ad Eva, povera piccola Eva, sai, sei mia figlia, io non intendevi farlo, certamente lei non intendeva farlo, certamente no. Ma lo fece! E sappiamo che lo fece! Ne vediamo ancora i risultati! Ma vedete, egli la amava ed egli doveva mantenere la sua parola verso di lei. E Dio deve mantenere la sua parola verso di noi, quindi dobbiamo obbedire alla sua parola. E quando obbediamo alla sua parola e poi lo vediamo rivendicare ciò che disse avrebbe fatto, allora siamo convinti, giusto? E la parola è giusta. Ora, quando scopriamo, portiamo qui non molto tempo fa questo grande evangelista verso un musulmano. L'avete letto nel giornale, come me. Questo musulmano sfidò quell'evangelista, poiché Gesù Cristo era l'adorazione di un uomo, che le persone seguivano un uomo. Lui credeva allo stesso Dio dell'evangelista, ma disse, Gesù non è suo figlio, è solo l'adorazione di un uomo. E lui sfidò l'evangelista, disse, la Bibbia ha detto che le opere che lui fece, Cristo, i suoi seguaci faranno lo stesso. Disse, ora io porterò 30 persone malate e tu porta 30 persone malate e io guarirò tutte quelle che guarirai tu. Vedete? E l'evangelista fuggì, se ne andò. E se fossi stato l'evangelista, credo, se non avessi avuto fede sufficiente per farlo, non avrei mai lasciato stare là quell'incredulo. Avrei detto, conosco qualcuno nei nostri reami che ha fede per farlo. Perché? Dovete prima essere convinti che è Dio. Allora sapete dove vi trovate. È vero, convinti prima, poi diventate interessati. Sebbene le persone affermano che Dio è con loro, ma sono Non sono tutti... La mamma era solita dire: azioni parlano più forti delle parole. Certamente lo fanno. Dovete farlo, crederlo, essere convinti e allora sarete interessati. Gesù disse: se mi ami, ciba le mie pecore. Ora, ecco dove penso che abbiamo fallito molto, e cibare le sue pecore. Se mi ami, ciba le mie pecore. Oggi è quasi tosa le mie pecore. Le portano in un luogo e prendono tutto ciò che hanno e fanno loro impegnare la casa e tutte le loro pensioni di anzianità e tutto il resto. Parlate di una tosatura! Gesù non l'ha mai detto. Il fratello Parker ha detto stamattina: Dio ama il suo popolo. Egli ama le sue pecore. Egli ha detto: cibale. E le pecore devono avere cibo da pecore. Ed egli non ha mai detto: istruite le mie pecore. Ha detto: cibale. Non istruiscile. Cibale, dai loro cibo da pecore. Cos'è cibo da pecore? Il pane di vita. Gesù è il pane di vita, Vangelo, verità. Predicatelo senza compromettervi. Allora sapete che quando dovrete rispondere nel giorno del giudizio per la loro anima come ministro del Vangelo, potete alzarvi e dire: ecco cos'era scritto nella parola. Dai loro da mangiare la verità. Ciba le mie pecore. Quando Giovanni fu così interessato da sapere che il Messia sarebbe venuto nella sua epoca, Giovanni Battista lo sapeva, quindi sapeva che il Messia sarebbe venuto nell'epoca in cui viveva. Ma quando uscì dal deserto, non iniziò alcuna scuola, non iniziò nessuna università, non iniziò nessuna organizzazione. Perché? Egli era convinto che il Messia sarebbe venuto nel suo tempo. Il suo cibo, il suo messaggio, il suo agire ne resero testimonianza. E noi crediamo che egli verrà in questa epoca. Perché vogliamo accumulare una grande cosa? Perché vorremmo fare, costruire per milioni di dollari in scuole ed edifici e poi dire che Gesù sta arrivando? Ebbene, il pubblico conosce di meglio. Sanno che state parlando di qualcosa che non credete. Pratichiamo ciò che predichiamo, giusto? Ora dobbiamo farlo. Giovanni era così certo. Quando nacque, sapeva di essere nato di una nascita peculiare. Tutti noi sappiamo che Zaccaria vide l'angelo e quello deve essere stata una pressione per la coppia anziana. Zaccaria era un uomo anziano ed Elisabetta era una donna anziana, ma credevano che Dio un giorno avrebbe dato loro un bambino. Lei era sterile. E sappiamo che quando nacque Giovanni, la nascita peculiare, e sapendo che egli sarebbe stato il servitore di Dio, deve essere stato difficile per l'anziana coppia, perché sapevano, secondo il tempo della vita, che non avrebbero vissuto per vedere quel ragazzo entrare nel suo ministerio. E il padre di Giovanni era un sacerdote, ma invece di scendere al seminario con quella chiamata da dove era uscito suo padre, non poteva scendere là, non poteva correre il rischio con ciò, non poteva proprio mescolarsi con ciò. Perché vide che nella scrittura doveva essere la voce di uno che grida nel deserto. Lui vide cosa doveva essere il messaggero che sarebbe andato davanti al Messia e doveva esserne certo. E aspettò nel deserto finché fu convinto e allora fu interessato. Era convinto. Lui voleva, egli voleva rimanere, egli ne era così certo che avrebbe visto Gesù, al punto che disse: questo, ecco, egli ora è in mezzo a voi, c'è uno fra voi che non conoscete. Oh, mi piace quello. C'è uno fra noi stasera, ma sono felice che lo conosciamo e credo sia colui che porta testimonianza. Il grande Spirito Santo porta testimonianza che Gesù verrà presto perché è in accordo alla parola e tutti i segni vengono adempiuti. Siamo al tempo della fine. Lui non voleva dichiarare di lui, fare alcun errore. Così rimase nel deserto finché fu convinto che avrebbe riconosciuto ciò che era il Messia. E Dio gli disse che genere di segno cercare quando vedeva il Messia. Così, quando lo vide e vide il segno che doveva seguirlo, fu convinto che quello era lui. Lui disse: io porto testimonianza che è lui. Perché Dio, che gli aveva parlato e predetto tramite il profeta 712 anni prima che nascesse, egli era la voce di uno che grida nel deserto: preparata la via del Signore, e raddrizzata il suo sentiero. E il Dio che lo aveva preordinato e predestinato per il compito aspettò quel Dio finché gli sentì da parte di quel Dio. Amen. Quando quel Dio gli disse cosa sarebbe avvenuto, lui fu convinto. Quando vide quel segno, disse: eccolo. Amen. Se solo noi fossimo così sinceri, se aspettassimo all'altare, non prendessimo qualche tipo di piccola sensazione e saltassimo su e corressimo via, ma rimanessimo là. Non importa cosa avviene, rimanete là finché siete perfettamente convinti dalla potenza della sua risurrezione che lo Spirito Santo ha fatto presa su di voi e vi tiene e siete una nuova creatura in Cristo. Rimanete là finché siete morti e risorti di nuovo. Allora non andrete all'acqua da ipocrita. Ci andrete e saprete che egli è morto per voi e voi siete morti con lui. Ora scenderete per essere risorti con lui. Mostrate al mondo che credete che egli è morto e risorto di nuovo. E siete morti con lui e siete già risorti di nuovo. Ed ora sarete seduti nei luoghi celesti mangiando cibo per pecore. Giusto? Andrea, questo famoso di cui stiamo parlando, il fratello di Simone, rimase tutta la notte finché fu convinto. Mentre andava lungo la riva, Giovanni, questo grande profeta, continuava a dire: c'è uno, il tempo è vicino, tutti voi generazioni di serpenti nell'erba, non pensate di dire appartenga a questo e appartenga a quello, noi abbiamo Abramo come nostro padre. Vi dirò, Dio è in grado da queste pietre di suscitare figli ad Abramo. Oh, stava proprio disponendo un'ascia alla radice dell'albero. Vedete, Giovanni era un uomo del deserto. Guardate di cosa parlava. Asci, alberi, serpenti. Vedete? Ecco a cosa era abituato, là fuori nel deserto. E disse: l'ascia è posta alla radice dell'albero e ogni albero che non porta buon frutto sarà battuto e bruciato. Colpendo con l'ascia contro l'albero, tagliando le teste ai serpenti d'ogni cosa, era un uomo del deserto. Non sorprende che Gesù disse: cosa usciste a vedere? Quella beatitudine dimenticata, come ho predicato su ciò. Quando egli attraversò la collina, ai discepoli di Giovanni disse: cosa usciste a vedere? Un uomo vestito in bei vestiti? Disse: quello è il genere che chiamano dottore, santo padre, e indossano vestiti morbidi, baciano i bambini e sposano i giovani e seppelliscono i vecchi. Lui maneggia un temperino. Cosa saprebbe un uomo del genere di una spada a doppio taglio sul fronte di battaglia? Siete usciti a vederne uno? Alcuni dissero: allora siete andati a vedere una canna scossa da ogni vento o qualsiasi piccolo gruppo che viene, vi cambia da questo a quello e questo a quello. Non Giovanni! Lui era convinto, lui sapeva dove si trovava, sapeva la sua posizione. Non scuotevano Giovanni? No, disse: cosa andaste a vedere allora? Un profeta? Egli disse: e io vi dico, più che un profeta, egli è più che un profeta. Quindi Giovanni era convinto e iniziò a predicare, e Andrea aveva partecipato alle riunioni. E così, quando Gesù passò di là, e Andrea e un altro discepolo erano là, e Giovanni indicò e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E lo seguirono. Mi piace quello. Vorrei poter aver così tanta forza nel mio predicare quando dico: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e ogni persona iniziasse a seguirlo. Mai! Lasciatemi! Dove lo trovo, fratello Branham? Posso mostrarvelo? Non molto tempo fa ero in una riunione degli uomini d'affari e stavo predicando sulla costa ovest, e ci fu un individuo che mi si avvicinò e disse: «Di, non sei un predicatore?» Dissi: «Sì, signore». Disse: «Cosa fai con questi uomini d'affari?» Dissi: «Sono un uomo d'affari». E lui disse: «In che tipo di affari sei?» Dissi: «Affari di sicurezza». Lui disse: «Che tipo di assicurazione?» Dissi: «Sicurezza». Disse: «Che tipo è?» Dissi: «Benedetta sicurezza! Gesù è mio!» Dissi: «Se sei interessata ad una polizza, vorrei parlartene!» Un mio amico, il signor Snyder, prezioso ragazzo, è salito a casa mia, e lo conoscevo quando ero un ragazzino e siamo andati a scuola insieme. Ha detto: «Billy, vorrei venderti un'assicurazione». Ebbene, mi è stato fatto un accordo sleale una volta sull'assicurazione e non l'ho più fatta. Così ho detto, Wilmer, io di certo vorrei, mi piaci, ma ho detto, io ho già la sicurezza. Ha detto: «Oh, ce l'hai?» Mia moglie mi ha guardato come se fossi un ipocrita. Lei sapeva che non avevo alcuna assicurazione, ma io ho detto: «Sicurezza». Capite? Ha detto: «Oh, mi dispiace, Billy». Ha detto: «Con che compagnia è?» Ho detto: «La vita eterna». Ha detto: «Non credo di aver mai sentito di quella compagnia». Ho detto: «Dovresti». «Oh, sono convinto che sia giusta». È così. Quindi Giovanni predicò e disse: «Eccolo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Quando lo vedo muoversi sull'uditorio, prendere un peccatore o una persona malata e parlare a loro e sapere che quello è lo stesso Dio, e chiunque sapesse qualcosa saprebbe che io non potrei farlo, vorrei dire: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Vorrei che le persone dicessero: «Lo credo, ora mi ravvedo dei miei peccati, credo a Gesù Cristo». Oh, mi piace vederglielo fare. E questi discepoli partirono subito al seguito di Gesù, ed egli si voltò a guardare, li trovò e disse: «Cosa cercate?» Dissero: «Rabbi», che è interpretato, «maestro, dove abiti?» Lui disse: «Venite e vedete». Ora è un invito meraviglioso: «Venite e vedete». Mi piace quello. Ecco cosa Filippo disse a Natanaele quando Natanaele disse: «Potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth». Lui disse: «Vieni e vedi». Quindi veniamo, scopriamo, non restiamo a casa e criticate. Veniamo, scopriamo. Vedete? Venite, vedete da voi stessi. Ora hanno detto che era sera, così Andrea rimase tutta la sera. Oh, quello è un buon modo. Lui rimase finché fu convinto. Cosa gli aveva detto quell'uomo quella sera? Cosa gli aveva detto o cosa aveva fatto? C'era qualcosa che aveva del tutto convinto Andrea che egli era il Messia. Il giorno dopo, molto presto immagino, prese la sua giacca e il cappello e si avviò, perché Pietro avrebbe pescato giù al fiume e disse: «Vieni a vedere chi abbiamo trovato, è il Messia!» E gli era convinto. Quando fu perfettamente convinto che era il Messia, fu interessato in merito a suo fratello. Ecco qual è il problema stasera. La gente non è convinta del messaggio. La gente non è convinta dello Spirito Santo. Se siete davvero convinti, allora siete interessati. Farete tutto ciò che potete per fare quello che mai dovete fare. Dite bene, fratello Branham, non sono un predicatore. Ebbene, anche tu puoi fare qualcosa. Ricordo una volta che ho tenuto una riunione. C'era un agricoltore salvato e riempito con lo Spirito Santo e non aveva altro che la sua esperienza e un autocarro, ma ne portò così tante alla riunione, ne portò altri 30 ad essere riempiti con lo Spirito Santo prima di ciò, perché lui era convinto e quando fu convinto fu interessato. La figlioletta fu guarita, c'erano persone malate ogni sera, un autocarro pieno le portava da ogni luogo, 30 ottennero lo Spirito Santo. Vedete? Era convinto che esso era giusto, così fu interessato in merito a qualcun altro. E se siamo convinti che Gesù verrà presto, saremo interessati in merito ai nostri perduti. Faremo tutto ciò che potremo per divulgare il Vangelo. Giacobbe rimase tutta la notte, una notte a lottare. Quel principe lottatore lottò tutta la notte. Aveva evitato Esau qui e là, era spaventato a morte da lui. E sentì che Esau stava arrivando, mise sua moglie dall'altra parte del ruscello, andò dall'altra parte e si inginocchiò. Sapete, Dio scese e fece presa su Giacobbe e lottarono tutta la notte. Così lui non era del tutto convinto dal principio, ma quando Dio ebbe finito con lui, fu convinto. Sì, lui rimase e tenne duro finché fu convinto che si trattava di Dio. Fratello, non aveva paura di Esau allora? Attraversò il fiume ed era debole e zoppicante. Il momento peggiore in cui potesse essere, sembrava. Lui era più debole che mai. Era stato reso storpio ed ogni cosa. Ma Esau gli disse: «Mi lascerai inviare un esercito per aiutarti?» Disse: «Non mi serve neanche l'aiuto». Perché era convinto che il Dio su cui aveva fatto presa poteva prendersi cura di lui. Alleluia! Se solo le persone lo facessero, se poteste essere convinti che il Dio che fa presa su di voi scuote il vostro cuore, vi renda una nuova creatura in Cristo Gesù, che malattia, morte o qualsiasi altra cosa avanzi, siete convinti che egli possa prendersi buona cura di voi. Certo, amen, mi piace questo. Shamgar, il piccolo tizio di cui stavamo parlando l'altra sera, era preoccupato per la sua famiglia. Sì, sapeva che avevano fame e i filistei vennero, 1000 di essi, credo, 600 e qualcosa, credo 600 di loro, salirono per la strada, uomini armati. Era interessato della sua famiglia perché sarebbero morti di fame quell'inverno, ma lui rimase là a pensare e studiare. Cosa poteva fare? Lui rimase là finché fu convinto che Dio mantiene la sua promessa. Ora, guardiamo a cosa potrebbe aver pensato. Ora, ecco, mio padre Abraham, di cui porto nel mio corpo il marchio della circoncisione, perché credo che Abraham era un uomo di Dio. Lui era convinto, lasciò la sua casa, lasciò tutto ciò che aveva per servire Dio.
Upon the mount that day,
E sul monte quel giorno, quando offrì il montone al posto di Isacco, Dio disse ad Abraham: perché hai fatto questo? La tua progenie possederà la porta del nemico. E così la tua progenie, Abraham, te lo prometto, giuro su ciò. Alleluia! Oh my! Ora mi sento religioso. Giuro su ciò, Abraham, la tua progenie possiederà la porta del suo nemico. Ora Shangar poteva dire: io sono la progenie di Abraham. Amen. E se Shangar poteva pensarlo, essendo la progenie naturale di Abraham, che ne è stasera e noi siamo la progenie reale di Abraham. Oh! Pensate sia pazzo? Forse lo sono. Lasciatemi stare. Mi sento meglio in questo modo di come quando avevo l'altra mente. Sì. Progenie reale di Abraham. La Chiesa è la progenie reale promessa. E se la progenie naturale poteva prendere così tanto coraggio, cosa dovrebbe fare la progenie reale con la presenza dello Spirito Santo che unge proprio da ogni parte, mostrando se stesso? Gloria! Certo! Shangar disse: sono una progenie di Abraham. Mentre iniziò a pensarci, Dio disse ad Abraham: lo credo, che la sua progenie possederà le porte del suo nemico. Ed eccoli là, che marciano attraverso la mia porta. Solamente allungò la mano, prese un pungolo per buoi. Ora, non si fermò, non aspettò di imparare come duellare, né disse: ora aspetto un minuto, sono la progenie reale, sono la progenie di Abraham, sono circonciso, quindi, sai, tutti questi filistei sono bravi guerrieri, hanno fatto pratica per molto tempo, scenderò al seminario e otterrò il mio PhD e LLD e imparerò come duellare, apprenderò il catechismo, tutte le regole di chiesa. Se avesse fatto quello, quello è tutto ciò che avrebbe saputo in merito. Avrebbe saputo solo quello e non avrebbe potuto batterlo. Allora non avrebbe potuto eguagliare il nemico. Non potete eguagliare il nemico? Io non posso eguagliarlo, ma ricordo di vivere sotto una promessa. Alleluia! Che i suoi poteri sono stati più che eguagliati e conquistati e abbattuti. Sono più che vincitore proprio ora, non me stesso, ma sono in colui che l'ha conquistato per me, vedete, e che continua a vivere. Sono parte della reale progenie di Abraham. Pensateci un minuto, poi prendete il vostro pungolo per buoi, fate fuggire via da voi quel diavolo del dubbio. Sì, disse: sono, non so imparare a duellare. Se lo fa, è tutto ciò che sa di fare, è solo duellare, è tutto ciò di cui avrebbe potuto parlare. Oggi, ecco come cerchiamo di farlo oggi. Gli uomini dicevano: ho una chiamata nella mia vita per essere un ministro. Ebbene, ora figliuolo, chiamerò il vescovo e scopriremo se non posso farti andare a scuola e potrai apprendere psicologia e apprendere tutte queste cose. E circa 10 anni nel seminario potrebbero sistemare. Quello lo farà di certo, lo sistemerà al punto che non potrà più alzarsi. Che differenza è mandare un ministro oggi di quanto era la prima chiesa? Loro non aspettarono 10 anni, aspettarono 10 giorni. Se servono 10 anni per essere convinti, loro furono convinti in 10 giorni. Amen. Potrebbe essere convinto della psicologia, ma dovete conoscere la ginocchiologia. Solo 10 giorni furono convinti e poi furono interessati in merito ad altri. Alcuni di loro non sapevano neanche fare la propria firma. La Bibbia disse che erano ignoranti ed incolti, ma erano convinti. Alleluia! Non mi importa dell'istruzione, sono convinto che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, sono convinto che questo è lo Spirito Santo, sono convinto che egli è un guaritore, sono convinto che egli è un salvatore, sono convinto che egli sta arrivando, sono convinto che questo è quello, sono convinto, lo credo. Loro dissero che erano convinti, qualcosa avvenne, erano convinti, poi furono interessati dopo essere stati convinti, erano interessati a portare la sua parola fuori agli altri, quello fu un buon segno che erano convinti, erano interessati. Non erano interessati dell'istruzione, interessati se potessero dire amen proprio bene, non erano interessati di quale organizzazione erano membri o se avessero una tessera di associazione o meno, erano convinti che tutto ciò che serviva a loro era lui. E io sono nello stesso modo stasera, sono convinto che tutto ciò che ci serve è Cristo, non ci serve un nuovo sindaco, non ci servono nuovi presidenti, non ci serve un nuovo esercito, non ci serve una nuova bomba, ci serve Gesù. Ecco tutto ciò di cui loro erano convinti e credevano anche che egli avrebbe, erano convinti che egli avrebbe soddisfatto ogni cosa di cui avevano bisogno. Siete convinti di quello stasera? Dite, sono convinto. Non importa cosa viene davanti a me, egli lo eguaglierà. Non importa cosa viene davanti a me, sono convinto che egli si prenderà cura di me. Egli disse che l'avrebbe fatto. Sarò con voi, persino in voi, fino alla fine dell'epoca. Non pensate al domani. Si prenderà cura da sé. È così. Pensate solo ad oggi. Se Dio ha così vestito il campo e l'erba del campo, che oggi c'è, domani no, e se gli ha pensato abbastanza da non far cadere neanche un passero per strada senza che egli lo sappia, quanto più egli conosce i nostri bisogni. Sono convinto. Ecco perché non mi vedete implorare per offerte. E questo, quello. Sono convinto. Se rimango con questa parola, Dio rimarrà con me. Sono convinto. Non deve essere donato. In qualche modo arriverà. Io sono proprio convinto. Lo credo. Credo ad ogni parola che egli ha detto. Ne sono convinto. Sono convinto che egli soddisferà tutti i bisogni di cui ho bisogno. Non dovrò preoccuparmi di ciò. E lui era convinto anche che non gli servisse un mucchio di psicologia e tutta quest'altra roba da prendere. Erano convinti che quelli che erano a cui loro predicavano era tutto ciò che gli serviva. Sarebbe stato ciò che avevano. Ecco qual è il problema di ciò oggi. Cercano di spingere a forza altra roba dentro di loro. Credi a cose del genere? Non siete mai stati sommessamente convinti che lo Spirito Santo è giusto? È tutto ciò di cui ho bisogno. È tutto ciò di cui voi avete bisogno. È tutto ciò di cui ogni altro ha bisogno. Ero in Africa non tanto tempo fa, stavano cercando di istruire quelle persone laggiù e le tribù, e quando li portate dall'uomo bianco, lui prende il peccato dell'uomo bianco, ha il suo peccato là fuori nella tribù, lo fate entrare, prende il peccato dell'uomo bianco, allora è doppiamente ancor più figlio dell'inferno di quanto era dal principio. Gli serve solo una cosa, gli serve Cristo. Amen. Hudson Taylor, una volta. Non avete mai sentito di Hudson Taylor, il grande missionario, Cina? C'era un ragazzo indiano, fu salvato, disse che aveva una chiamata per il ministero. Venne e disse al signor Taylor, signor Taylor, dovrei prendere 4 anni di psicologia e diverse cose che dovrebbe fare e quanto a lungo mi servirà ottenere il mio dottorato? Il signor Taylor gli disse, figliuolo, non far bruciare mai la candela a metà prima di iniziare, no. Ecco cosa penso anch'io. Non aspettate finché la candela è bruciata per metà e qualche genere di istruzione vi venga inculcata, qualche tipo di liquido per il balsamare. Non fatelo, ma dico, appena la candela è accesa, iniziate! Non sto cercando di supportare l'ignoranza, ma ecco cosa intendo. Se non sapete nient'altro, dite loro come la candela è stata accesa. Ecco tutto ciò che devono sapere. Dite loro cosa ha accesa la candela. Dite loro cosa sta bruciando là dentro. Semplicemente dite loro come è stata accesa. Lasciate che siano accesi, loro si occuperanno del resto. Certamente, non dovete dire, passare per ogni genere di grandi parole di cui anzitutto non conoscete e non significano niente dopo che le avete conosciute, capite? Solo dite loro, gloria a Dio, lo Spirito Santo mi ha colpito e sono un uomo diverso. Dite loro come è stata accesa la candela, non aspettate che sia bruciata, allora in quel tempo è fumo. Ce ne sono troppi oggi, solo dite loro come è stata accesa. Il cieco a cui Gesù diede la vista lassù ebbero una tale discussione su ciò. Ricordate quando passò, i discepoli dissero, chi ha peccato, lui o sua madre, suo padre? Gesù disse, nessuno, ma affinché le opere di Dio potessero essere rese manifeste. Ed egli gli diede la vista. Ecco venire tutti gli scribi e farisei, e suo padre e madre erano spaventati a morte, perché avevano già detto, se qualcuno ascolta quel Gesù di Nazareth, quel profeta, gli sarà proprio data una lettera dalla Chiesa, sarà scomunicato. Non sono cambiati per niente. Vedete, lo stesso. Qualcuno che lo ascolto va alla sua riunione, siete proprio fuori dalla Chiesa. Proprio da subito. Cancellano subito il vostro nome dal libro. Così andarono e presero suo padre e madre e dissero, questo è vostro figlio? Dissero, sì, lo è. Dissero, sappiamo che questo è nostro figlio e sappiamo che è nato cieco. Ebbene, dissero, come ha ottenuto la vista? Dissero, chiedetelo a lui, né all'età. Dissero, dai gloria a Dio, quest'uomo è un peccatore. Ebbene, non poteva discutere di teologia con loro, certamente no. Ma c'era una cosa che lui sapeva, era convinto di poter vedere. Disse che egli sia un peccatore o meno, non lo so. Non so da quale scuola gli venga né niente di ciò, ma questo che ho è un buon punto di discussione. Quando una volta ero cieco, sono convinto di poter vedere, perché egli mi ha detto che potevo e gli ho dato ascolto. Alleluia! La stessa cosa con me. Una volta ero cieco, ma ora vedo. Una volta non potevo vedere. Questa era un peccatore. Egli mi ha aperto gli occhi. Quando una volta ero cieco, ora vedo. Aveva un buon punto di discussione, di certo al punto che non potevano dissuaderlo discutendo, perché era convinto di poter vedere, ed era convinto, quello? Lui disse, ora è una cosa strana, voi preparate, voi tizi, qui siete le guide religiose della nazione, e dite di non sapere da dove è venuto quest'uomo, ed ecco che egli compie un miracolo su di me, che non è mai stato fatto al mondo. Quella è una cosa strana. Fratello, credo sia un teologo piuttosto bravo in quello, perché era convinto, aveva qualcosa che lo aveva convinto. Era cieco, poteva vedere. Davide, quando salì dall'esercito di Saul, Goliath dall'altra parte, Davide era l'uomo più piccolo nel gruppo, Goliath era il più grande, Saul sarebbe stato un degno avversario. Saul era circa 7 piedi, immagino, o più, forse 8, testa e spalle sopra ogni uomo del suo esercito. E Davide era l'uomo più piccolo là, ed era l'unico uomo non addestrato là. Ma, fratello, era convinto. Gloria! Vedete, mi piacerebbe l'aspetto che ho. Notate? Non era addestrato, non aveva lancia, non ne sapeva niente ed era solo un piccoletto rossiccio, ma lui era convinto ed era interessato in un esercito che si definiva l'esercito del Dio vivente. E lui era convinto che Dio, colui che lo aveva aiutato con quella fionda per uccidere un leone o un orso, poteva certamente sconfiggere quel filisteo incirconciso. Era convinto, allora diventò interessato nell'esercito. Non importa quanto fosse, se siete convinti allora siete interessati, ma dovete prima essere convinti. Quindi lui era convinto. Ricordo una sera, sera davvero calda, c'era paura tutto attorno andando in guerra. Oh, le probabilità erano molto contro di lui e pregò. Si trovava sotto un albero di gelso. L'esercito era già pronto là fuori per affrontarlo. Si sdraiò sotto questo gelso e dopo un poco sentì arrivare qualcosa e passò attraverso i cespugli di gelso e proseguì nell'altra direzione. Lui era convinto, fratello. Non importa quali fossero le probabilità, lui era convinto che Dio andava avanti davanti a lui. Uomini, se potete stare qui stasera, non importa cosa non vada in voi, se potete sentire quel vento impetuoso dello Spirito Santo che passa attraverso di voi e dice: sono il Signore che guarisce ogni tua malattia, ti guarisco ora. Se puoi essere convinto, fratello, non ti importa quale sia il contatto là fuori, sai già che avverrà. Certamente, lui era convinto e poi fu interessato. Sansone, stando davanti ai filistei, solo con una mascella di un mulo in mano, lui non era neanche armato, ma lui era convinto che il Dio che lo aveva suscitato era in grado, con quella mascella di un mulo, di uccidere questi filistei, e ne uccise un migliaio. Il profeta Fuggiasco, Mosè, quando Mosè fu convinto che era Dio in quel pruno, sapete, Mosè non aveva mai avuto un'esperienza con Dio, aveva avuto molta teologia, ma era scappato via. Ma quando lui fu convinto che quello era Dio nel pruno, perché la voce parlò dal pruno, citandogli la scrittura, e lui fu convinto che quello era Dio, e Dio disse: sarò con te. Sapete, aveva perso ogni interesse del fardello in Egitto, era stato là fuori 40 anni e loro continuavano ad essere schiavi. Ma quando fu convinto che era la volontà di Dio che li liberasse, fu interessato proprio il giorno seguente. Eccolo che scende per strada. Potresti immaginare che vista? Con Sefora seduta su un mulo, il piccolo Gersom sul fianco, la barba che scendeva così, 80 anni d'età, la testa calva splendente per il sole, un bastone curvo in mano acclamando alleluia, che scende in Egitto per conquistarlo. Sì, essa vi fa agire in modo strano. Potrebbe averlo fatto agire in modo strano, ma lui era convinto. Perché? Io verrò con te, Mosè. Prenderò questo bastone che hai in mano e libererò il mio popolo. Ora, un piccolo vecchio bastone storto che non aveva un grande aspetto. Ma fratello, lui era convinto perché la parola di Dio era con esso. Sapete che la parola di Dio è con voi e in voi potete essere convinti. I figlioli ebrei erano convinti che egli era in grado di mantenere la sua parola. Sì, fin tanto che loro fossero rimasti su di essa. Dio disse loro di non chinarsi ad idoli. È proprio esattamente ciò che Dio voleva dire. E sapevano che se non si fossero chinati a quell'idolo, quel Dio era in grado di mantenere la sua parola. Erano convinti che egli lo era. E allora, quando furono convinti in merito al stare con la sua parola, Dio si interessò allo stare con loro. Quando siete convinti che questa è la parola di Dio, Dio è interessato a prendersi cura di voi con essa. Essa è provata attraverso i campi esteri e ovunque, quando siete convinti che essa è giusta. Ma dovete essere convinti, allora Dio sarà interessato a voi. Ma prima dovete essere convinti che se Lui ed Egli mantiene la sua promessa, allora Dio è interessato. Marta era convinta che se Gesù avesse chiesto a Dio, sarebbe avvenuto. Lei disse, non mi importa cosa dicono gli altri, non mi importa anche se mia sorella Maria non ci crede, non credo, non mi importa cosa dice il rabbino, ma Signore, se Tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E lui disse, persino ora sono convinta, se tu chiederai a Dio, Dio te lo darà. Avverrà, scenderò subito e rotolerò via la pietra. Mi preparerò, perciò sono convinta. Certo, ricordo mio padre giù in Kentucky anni fa, i raccolti stavano tutti bruciando e il vecchio predicatore itinerante passò e lui era un caro uomo anziano. Quando si inginocchiava, rimaneva là finché qualcosa avveniva. Quel giorno tutti loro volevano pregare che venisse la pioggia. Papà disse, quando quel vecchio uomo si inginocchiò e vide quelle vecchie mani raggrinzite alzarsi in aria, disse, oh Dio, ti ho servito, queste persone sono tue e i loro raccolti stanno bruciando. Papà disse che sgattaiolò proprio fuori dalla chiesa e uscì là e tolse la sella al suo mulo, la gettò sotto la chiesa perché sapeva che la pioggia era in arrivo. Convinto, sì signore, allora fu interessato alla sua sella, dopo che sei convinto. Marta disse, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma persino ora, qualsiasi cosa tu chiederai a Dio, Dio te la darà. È così, avverrà se tu chiederai a Dio. Non è meraviglioso? Jairo, con un cadavere in casa sua, la sua unica figlia, 12 anni, una ragazzina, venne il messaggio, non disturbare il maestro perché lei è già morta. E Gesù disse, prima lui disse a Gesù, la mia ragazzina ora è persino morta, ma io sono convinto, alleluia, vieni, imponi le mani su di lei, lei starà bene. Convinto, aveva sentito di Gesù, conosceva le sue opere, lui era un credente segreto, giù nel suo cuore credeva che quello era il figlio di Dio, era pienamente convinto che lo era. Sapete, non è strano, Dio lo forzò nel problema. Dio sa come forzarvi, giusto, a volte vi dà malattia, tutto il resto, solo per forzarvi a ciò, mostrare il vostro colore, ciò che siete, lo forzò. Jairo fu forzato a crederlo, quindi poi mostrò ciò che era, disse, se tu verrai, imporrai le mani su mia figlia, sebbene sia morta vivrà. Oh, mai! Mi piace quello. Penso Marta disse la stessa cosa. Anche Gesù era convinto di ciò. Il soldato romano, il centurione, lui era convinto se solo poteva portare Gesù a dire la parola. Ascoltate quel soldato, un romano, gentile, pagano. Disse, io sono un uomo con autorità, dico a questo uomo, questo soldato, tu va qui, e lui va, e dico a questo, vieni, e lui viene, perché egli era sopra di lui. Cosa stava testimoniando? Gesù, tu sei al di sopra di ogni malattia, sei sopra tutto, se posso solo sentirti dire la parola, il mio servitore vivrà, sono pienamente convinto. E poi, dopo tutto quello, noi non siamo ancora convinti. Vedete, cos'era? Gesù disse che quella era grande fede. Non l'aveva trovata in Israele. Solo parla la parola. Eccola, proprio qui. Quando pregate, credete che riceverete ciò che avete richiesto e lo avrete. Se direte a questo monte, spostati, e non dubitate nel vostro cuore, ma crederete che ciò che avete detto avverrà, potrete avere ciò che avete detto. Allora confessate, cosa? Per le sue lividure sono stato guarito, per la sua grazia sono salvato, per la sua promessa obbedirò e sarò riempito con lo Spirito Santo. Eccovi, se siete convinti che Egli mantiene la sua parola, ma prima dovete essere convinti. La donna con il flusso di sangue, lei era convinta. Non importa cosa dicesse il rabbino, e cosa dicesse il sacerdote, e cosa dicesse suo marito, e cosa dicesse chiunque altro. Lei disse, quello è un uomo santo, egli è il figlio di Dio, e se posso toccare il lembo della sua veste, è tutto ciò che devo fare. Sono convinta che starò bene. Sebbene il dottore dica che non può stare bene, ma lei disse, posso stare bene se solo posso toccare il lembo della sua veste. Lei fu convinta. La donna al pozzo era convinta che egli era il Messia quando ebbe visto quel segno scritturale, poiché lei sapeva cosa sarebbe stato il Messia. Come ho detto stamattina, quella vita predestinata posta là, e appena lei, essa, verso acque calde, le acque fredde piuttosto versate su quella parola di vita che Dio aveva predestinato dalla fondazione del mondo, lei la vide così velocemente. Quando là c'erano ministri, non lo videro. Sacerdoti, che non lo videro. Sommi sacerdoti, non lo videro. Grandi clericali, non lo videro. Lo chiamarono diavolo. E quella povera piccola meretrice là fuori, Dio aveva predestinato ciò dalla fondazione del mondo. Se mai ci sarete, c'eravate anche voi. Ora, la Bibbia disse negli ultimi giorni, l'anticristo sarebbe stato così religioso e tanto simile alla cosa reale che avrebbe sedotto gli stessi eletti, se fosse possibile. Ma non lo è. È così. E tutti, egli sedurrebbe tutti sulla terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Dall'ultimo risveglio, quello non suona simile alla Bibbia, vero? Dalla fondazione del mondo. Non li sedurrete, perché sono posti proprio su quella parola. Quando vedono apparire quelle cose, essa è vita. L'afferrano subito. Altri cammineranno attorno o diranno, ah, non c'è niente in quello. Vedete? Non sono convinti. Non c'è niente là che li convinca. Niente in loro con cui credere. La mamma era solita dire, come puoi ottenere sangue da una rapa quando non c'è sangue in essa? Giusto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, conoscono la parola. Qual è la sua voce? Eccola. Non seguono questi credi, ma loro ascoltano la mia voce, la seguono. La donna al pozzo era pienamente convinta. Allora fu interessata che anche la sua gente vedesse quel segno e lo credesse dopo essere stata convinta che quello era il Messia. Perché gli le disse qual era il suo problema. Lei disse, Signore, sappiamo che quando verrà il Messia, egli farà quello. Lui disse, io sono adesso. Lei sapeva che un uomo che poteva fare quella cosa avrebbe certamente detto la verità. Gloria a Dio, sì, un uomo che Dio sarebbe in quel modo, non mentirebbe, giusto? Egli vi dirà la verità, disse, io son desso. E lei fu così eccitata quando quella luce si aprì, un varco su quella parola, corse nella città. Lei era pienamente convinta, se fosse supposto meno, lei corse nella città e disse a quei rabbini e sacerdoti e tutti gli uomini nelle strade, gli uomini al mercato e su in ogni negozio, e andò su e giù per la strada testimoniando, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Prendete la vostra Bibbia, guardate nel rotolo. altro. Non è quella la verità, che quella è proprio il Messia? Lei era convinta. Lei risorgerà nel giudizio e condannerà migliaia di persone qui, degli Stati Uniti. Lo farà di certo. Sapete, Gesù disse, la regina del sud sorgerà nel giudizio. Li condannerà perché lei venne per sentire di un dono di sapienza, ciò che aveva Salomone, un discernimento. E disse, qui c'è uno che è più che Salomone. Certo, ma ancora le persone non gli credono. Certo, lei fu convinta e voleva che la sua gente fosse convinta. Vedete? Dopo che fu convinta, allora si interessò alla sua gente. Lei sapeva che quello era il Messia. Lei sapeva che era ciò che la Bibbia disse che sarebbe avvenuto quando il Messia sarebbe venuto. Lei disse, sappiamo che il Messia che è chiamato il Cristo, quando verrà, egli ci dirà quelle cose. Ma tu devi essere un profeta. Gesù disse, io son d'esso. Lei là fu convinta perché sapeva che la scrittura diceva così. Ed esso era qui, lei fu convinta, allora fu interessata. Andò e lo disse a qualcun altro. Ora Gesù era convinto che egli sarebbe risorto il terzo giorno. Era così convinto e gli disse, distruggete questo tempio e io lo risorgerò il terzo giorno. Perché? Davide nelle scritture, sotto l'ispirazione, un profeta. Davide era un profeta, sapete? Davide, sotto ispirazione, profetizzò e disse, non lascerò la sua anima all'inferno, né permetterò che il mio santo veda la corruzione. Ed egli sapeva che in qualche momento, entro 72 ore, prima che la corruzione iniziasse in quel corpo, egli sarebbe risorto. 72 ore sono 3 giorni e notti. Egli disse, distruggetelo e io lo risorgerò di nuovo. Pienamente convinto, è così, egli l'avrebbe risorto di nuovo. Egli sapeva che le scritture non possono fallire. Alleluia! Sono convinto che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sono convinto nel ministero e il messaggio che sto predicando. Sono convinto che esso è la verità. Sono convinto che queste visioni vengono da Dio. Sono convinto che stiamo vivendo negli ultimi giorni. Sono convinto che questo stesso Spirito che è su di me ora è lo Spirito Santo. Gloria! Sono pienamente convinto. Sono convinto che la via dello Spirito Santo è giusta. Sono convinto che la via della Bibbia è la verità. Sono convinto che questo è Gesù Cristo qui, ora. Sono convinto, se gli crediamo in questo minuto, sono convinto che gli guarirebbe ogni persona malata in un momento, un batter d'occhio. Sono convinto che gli verserebbe qui lo Spirito Santo, al punto che ci sarebbe una tale acclamazione che sarebbe difficile dire cosa verrebbe. Sono convinto. Lo credo con tutto il mio cuore, non perché sono un uomo anziano, predicavo questo quando ero un ragazzo, non più di 20 anni, sono stato convinto fin dal giorno in cui egli mi è venuto incontro sul fiume. Alleluia! Sono convinto che egli è qui, ora! Sono convinto! E quella colonna di fuoco è la stessa colonna di fuoco che era con Israele nel deserto! È la stessa colonna di fuoco con la Chiesa oggi! Gloria! Sono convinto che essa è giusta! Ho dato la mia vita per essa! Ho lasciato casa e tutto il resto! Ho dato il mio tutto per essa! Sono convinto che è la verità! Sono convinto che egli è qui, ora! Sono convinto che questo Spirito che è qui, ora, è lo Spirito Santo! Sono convinto che siamo battezzati nel suo Spirito, proprio ora! So che questa è la verità! Sono pienamente convinto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno! Sono convinto, perfettamente convinto! Quell'angelo mi è venuto incontro in quel posto e mi ha detto cosa aveva fatto. Sono stato davanti a pagani, a migliaia e decine di migliaia. Dite, non hai timore? No, signore, sono convinto che esso viene da Dio. Sono convinto perché esso è stato scritturale. Sono convinto che è l'angelo del Signore. Lo credo con tutto ciò che è nel mio cuore. Amen. Sono convinto, se chiedessimo qualsiasi cosa a Dio, egli ce la darebbe. Siete solo intimoriti. Non abbiate timore. Egli è qui. Sono convinto che proprio quello spirito che percepite, lo Spirito Santo che si muove in noi, sono convinto che quello è Cristo. Amen. Sono convinto di quello proprio ora, che questo è quello che sto vedendo, questo cerchio di luce davanti a me. Sono convinto che è lo Spirito Santo. Sono convinto che quella visione è sopra i miei occhi. So che è Lui. Amen. Sfido ogni diavolo al mondo in quest'ora. Giusto, egli è Dio. Cristo non è solo un profeta, egli è Dio. Niente di meno di ciò. Chiniamo i capi solo un minuto. Non posso proprio più predicare. Una tale unzione. Benedetto sia il nome del Signore. Pienamente convinto che Egli è Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Padre Celeste, sono convinto che sei Tu. Io prego, Dio, che quando lascerò questo palco stasera, che Tu farai qualcosa di speciale. Dimostra alle persone ancora una volta che sei Tu. Affido a Te questo uditorio, Signore. Siamo nelle Tue mani. Fai di noi ciò che vedi opportuno. Nel nome di Gesù. Amen. È successo qualcosa. Sono convinto che Dio è qui. Abbiamo distribuito biglietti di preghiera. Qualche biglietto di preghiera? No, non ci servono. Sono convinto che Egli è qui. Lo credete? Se siete pienamente convinti, dite: Gesù, tocco te con il sentimento delle mie infermità. Credo che il fratello Branham ha detto la verità. Lui è solo un uomo, Tu sei Dio, ma credo che lui ha detto la verità, perché essa è la parola. Lascia che avvenga, Signore. Lascia che lui mi parli e me lo dica. Mi renda convinto. Eccolo già nella riunione. Quella signora seduta là sta pregando per una malattia nervosa. Sua figlia con lei, ritardata. Lo crederai? Madre malata a casa. Abbi fede. Non dubitare. Puoi avere ciò che hai chiesto.
Come down in the form of a man and talk to Abraham with his back turned to the tent is the same one here tonight. He promised it would be.
Sono convinto che lo stesso angelo che scese nella forma di un uomo e parlò ad Abraham con la sua schiena rivolta alla tenda è lo stesso qui stasera. Egli promise che sarebbe avvenuto. Credo che quello stesso angelo unge noi, perché esso era Dio. Lo credete? Bene. Sara, qui dentro, da qualche parte, parla a Dio. Sono convinto, sorella. Sono convinto, fratello. So che è la verità. Lo è di certo.
There's a lady sitting behind me.
C'è una signora seduta dietro di me, ha un disturbo cardiaco, è seduta proprio dietro di me. Non la conosco, si trova davanti a me. È una donna di mezz'età, lei non è di qui, lei è della Virginia. Signora Fox, Gesù Cristo ti rende sana. Lei è seduta proprio qui dentro. Vediamo, eccola, proprio qui. Credi.
You believe?
Credete? Se potete credere, tutto è possibile. Cosa ne pensi, signora? Tu e Dio siamo estranei uno all'altra? Credi che io sia suo profeta? Lo credi? Hai un problema alla testa? È così. Il tuo nome è signora Moore. Se è giusto, alza la mano. Vai a casa, sii guarita.
Are you believing? Now someone appeared before me here. Here it is, someone. It's a woman. She's got cancer on the breast. Mrs. Rhodes, believe on the Lord Jesus Christ. I don't know the woman. God knows it.
Praise the Lord. Amen.
Thou canst believe all things are possible.
Right. State credendo? Ora qualcuno quassù, qui davanti a me. Eccolo, qualcuno. È una donna. Ha il cancro al seno. Signora Rhodes, credi al Signore Gesù Cristo? Non conosco la donna. Dio la conosce. Potete credere, tutto è possibile. Giusto. Un uomo seduto laggiù che prega di Tulsa. Signor Harwood, credi al Signore Gesù Cristo. Vai, sii sanato. Abbi fede e tutto ciò che hai. Non conosco l'uomo. Non l'ho mai visto in vita mia. Siamo estranei, ma è giusto. Perché... Lui ha toccato qualcosa. Siete convinti? Siete convinti che Dio mantiene la sua parola? Se siete convinti, quanti di voi hanno un bisogno? Ora, certamente come la donna, pensò al pozzo. Chiedete a queste persone. Andate, parlate a loro, ovunque. Loro. Ne vedo un altro, sì, un altro. Ascoltate, guardate se è giusto o meno. Ora essa sta facendo il giro dell'edificio. L'intero edificio è unto, l'intero luogo. Sono convinto che la presenza di Gesù Cristo guarirà ogni persona qui. Siete convinti della stessa cosa? Siete convinti che vi ho detto la verità? Dio rivendica che vi sto dicendo la verità. Allora, vi comando di alzarvi in piedi e accettare la vostra guarigione nel nome di Gesù Cristo. Se siete convinti, alzate le mani a Lui e date a Lui lode. Padre Celeste, lo Spirito Santo, riempi questo edificio. Sono convinti che Satana è sconfitto. Nel nome di Gesù Cristo, Satana, esci da questo luogo qui. Siamo convinti che questa qui è la presenza di Gesù Cristo e sarà fatto. Amen.